Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Trump all'attacco. Sono molto arrabbiato con Putin. Senza intesa sull'Ucraina, gli imporrò dazi sul petrolio. Le parole alla NBC. Gli parlerò a giorni. Il presidente USA imputa al Cremlino la delegittimazione di Zelensky nell'ipotizzare un'amministrazione transitoria per Kiev.
Intanto sul campo continuano i bombardamenti russi. Quello su Kharkiv ha provocato 2 morti e almeno 27 feriti. La Russia sta prolungando la guerra, dice Zelensky. Ci aspettiamo una risposta dagli Stati Uniti, dall'Unione Europea e da tutti i nostri alleati a questi continui attacchi, a questo terrore contro il nostro popolo.
Allora, in questo esatto momento io mi sto ponendo una domanda. Mentre, come potete vedere, il dibattito nazionale, lo posso dire tranquillamente, verte sul fatto ci armiamo, non ci armiamo, ci dobbiamo armare, mentre il tema complesso del ritorno a parlare di guerra dopo esattamente 80 anni che non se ne parlava più nel nostro paese, parlarne in maniera concreta, reale, mentre ognuno a seconda della propria visione della vita, la propria appartenenza politica, sta nel nostro paese o con Tajani o con Salvini o con Conte o con la Meloni o con Calenda ultimamente o con Renzi o con chi in questo momento comunque rappresenta una variegata possibilità di punti di vista rispetto al tema, che sta accadendo, dove intanto la guerra la stanno facendo veramente. È tutto sospeso, è tutto in attesa che prendano decisioni, sembra quasi vedere una sorta di guerra tra influencer. Trump dice adesso Putin mi sta facendo un po' arrabbiare, se non fa il bravo gli metto dei dazi. Questa è la maniera attraverso cui si dibatte rispetto a qualcosa che ci coinvolge in maniera totale a tutti. Di questo oggi volevo parlarne con gli ascoltatori innanzitutto, perché voglio fare l'ennesimo dibattito. Io sono per il riarmo, scendo in piazza, protesto. Dobbiamo armarci, dobbiamo prepararci, dobbiamo essere pronti a fare una guerra, ma è inutile fare la guerra, tanto figuriamoci con una pernacchia, qualunque potenza di quelle che ci stanno attorno ci cancella la faccia della terra. E voglio capire cosa sta accadendo veramente in questo momento, mentre noi ragioniamo e discutiamo come se fosse un girone di campionato, cosa accade dove si fa la guerra. Per saperlo sentiamo la persona che secondo me è aggiornata, perché segue tutte le fonti aperte che un chiunque potrebbe seguire, ma le guarda con una sua speciale capacità analitica. Enrico Verga, buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Allora, ricordo, un analista geopolitico, esperto in tecnologie belliche, ha scritto un libro, Geopolitica e Finanza Globale, Sogni, Soldi, Sangue, 3 fattori che muovono il mondo, Epli Editore. Io più vado avanti nel pormi queste domande, più immagino che questa triade che ha coniato Enrico Verga come 3 fattori che muovono il mondo sia un punto di vista interessante per cercare di mettere ordine in questo grande caos di comunicazione, cui sembra che sta accadendo di tutto in questo momento. Allora Enrico, innanzitutto, è possibile secondo te affrontare questo tema senza necessariamente dichiarare o manifestare una propria appartenenza? Esiste una maniera? So che la prima a morire in tempo di guerra è proprio la verità, come diceva Baudrillard, come dicevano tante altre persone ancora prima di lui. Ma in questo momento, lucidamente, mi puoi dire cosa sta accadendo mentre noi stiamo ragionando? Esattamente, concretamente. Cominciamo da quello che è il focolaio primario da cui partono tutte le discussioni, che è l'Ucraina. Che stanno facendo in Ucraina mentre noi parliamo?
Ma allora, in Ucraina diciamo che stanno cercando di reggere l'offensiva, detto in maniera molto semplice, cioè
l'offensiva continua tranquillamente, diciamo, non c'è
continua tranquillamente, per una guerra non è migliore. Comunque l'offensiva tranquillamente funziona, è un trend in continua avanzata. L'unica significativa evoluzione a favore degli ucraini, ma è un'operazione abbastanza limitata, come lo stesso New York Times ha etichettato e idem sono andati dentro Reuters, gli ucraini hanno fatto una piccola operazione, sembrerebbe nella zona di Belgorod, per cercare di alleviare, mettiamola così, la tensione sul resto del fronte. Un'operazione però che è stata abbastanza poco pubblicizzata, diciamo così, dagli stessi ucraini, perché non si capisce quali risultati possa portare in maniera significativa. Ecco, più che essere un'operazione come quest'estate del Kursk, che è stata uno spottone pubblicitario per gli ucraini, questa sembra più un'operazione, diciamo, di cercare di distendere un attimino il fronte, distraendo un pochino le truppe russe.
Quindi non si parla più di controffensive con questi termini, anche perché mi sembra, correggimi se sbaglio, che in questo momento qualunque conquista o qualunque retrocessione andrà comunque rimessa sempre in discussione. Se in qualche maniera va avanti il piano Trump, se ci sono possibilità che vada avanti, tu come la vedi? L'idea che si possa arrivare a una soluzione che non sia quella di continuare in maniera indefinita a combattere?
Allora, una soluzione era già stata discussa ancora proprio all'inizio della guerra, cioè ragazzi, basta litigare, adesso lo dico in maniera scherzosa, basta litigare, sì, e cerchiamo di trovarci. Ricordiamoci che l'israeliano Bennett, quindi gli israeliani non sono esattamente pro Putin, dichiarò che la trattativa che c'era in ballo tra gli ucraini e i russi pochi mesi dopo che era scoppiata la guerra fu sostanzialmente diciamo così rovinata, se non dire bloccata, dall'arrivo di Boris Johnson. Gli stessi turchi, che anche loro stavano partecipando a queste conferenze di pace, lo fecero presente. Ora, quello che sembrerebbe il piano di pace, se possiamo chiamarlo così, diciamo che sta diventando in questo momento un po' confuso, perché ci sono Putin e Trump che, senza usare mezzi termini, sembrano la famosa padella e l'abbraccio. Cioè, Trump ha proposto a Zelensky, ha riproposto il famoso accordo sulle terre rare, che nel frattempo anche la signora Gabanelli mi ha dato ragione dicendo che le terre rare in Ucraina non ci sono. Noi ne avevamo discusso ben prima della signora Gabanelli.
Penso non per avere primati, ma penso siano stati gli unici a dire, giusto, nei giorni in cui tutti parlano di terre rare, dico, ma ci sono le terre rare, ci siamo posti il dubbio. In effetti comincia a essere giusta la seconda parte di quella che era la tua,
anche,
diciamo, la tua conclusione.
La signora Gabanelli mi dà ragione, io adesso ho la coscienza a posto. Ora, quello che Trump,
sì, però scusami, tu avevi detto anche un'altra cosa: non sono così ingenui gli americani da pensare di fare un accordo sulle terre rare col sospetto non ci siano. L'accordo sarà talmente stringente che se anche non ci sono le terre rare, comunque dei vantaggi li avranno comunque, non ci rimetteranno di sicuro.
Esattamente, infatti l'accordo che Trump pare, perché il documento ufficiale completo non si trova disponibile in rete, pare che sia un accordo che è ancora più stringente di quello precedente, del tipo, adesso non vorrei dire non ci sono le terre rare, allora voglio altro, perché a mio avviso qualcuno nell'amministrazione Trump forse sta cosa la sapeva già. Però di sicuro è che l'accordo attuale implicherebbe tutta una serie di comportamenti e di infrazioni e anche di multe piuttosto che diciamo reprimenda economiche se l'Ucraina dovesse violare alcune parti di questo accordo. Un accordo quindi che Zelensky ha già dichiarato assolutamente inaccettabile, e questa sarebbe la padella. Dall'altra parte abbiamo la brace. Putin, che comunque di suo dice adesso, ipotizzo io, finché dall'altra parte non si mettono almeno un pochino d'accordo, io continuo ad avanzare, tanto più avanzo, più a un certo punto, quando arriveremo alle trattative, avrò carne da mettere al fuoco, dicendo ok, questo me lo tengo, questo ve lo concedo, ma in cambio di qualcos'altro, eccetera eccetera.
Quindi le famose carte che diceva Trump a Zelensky, tu non le hai. Lui cerca di prendersi gli assi giusti, perché quando poi si giocherà la finale dice, beh, queste già sono le mie, quindi cosa devo fare? Penso sia questa la sintesi di quello che vorrei dire.
Questa è la situazione in cui il signor Zelensky ha da due lati dove scegliere. Ha un lato in cui sostanzialmente Trump lo sta pigliando per il collo, adesso senza essere mezzi termini, sì, dicendo questo è l'accordo. Questo è l'accordo, ti va bene l'accordo?
È un'azione di strozzinaggio vero e proprio, ma è chiaro, però in cambio dice faccio finire la guerra, quindi è una... Però mi sembra che Putin ponga delle condizioni che, almeno oggi, da quello che leggo sui giornali, Trump ritiene accettabili. Vorrebbe, dice, facciamo nuove elezioni, mettiamo un nuovo presidente, naturalmente, che sia lui favorevole, quindi passerà molto tempo. E Trump vuole incassare, diciamo, la palma di essere quello che fa chiudere la guerra in pochissimo tempo. Per questo si è un po' alterato, diciamo, da quello che leggo oggi nelle prime pagine dei giornali.
Sì, diciamo che Trump, che comunque ha una personalità piuttosto forte, l'abbiamo mai visto, non è certo un segreto per nessuno, ovviamente praticamente ha promesso agli elettori americani che basta soldi all'Ucraina, adesso arrivo io e in due giorni chiudiamo tutto. Lo stesso Zelensky all'inizio, quando lui era ancora in candidatura, diceva: ah beh, se vuol chiudere in due giorni venga qua e mi spieghi come fare, ecco. Il tema è questo, poi Trump gliel'ha rinfacciato quando poi si sono visti nel famoso incontro. Ora, il tema che cos'è? Il tema è che Putin, finché non c'è un qualche tipo di accordo che anche a lui possa andare bene, lui continua ad andare avanti. Dall'altra parte, la minaccia di Trump di elevare delle sanzioni nei confronti di Putin, sinceramente sarebbe da comprendere di cosa stiamo parlando, perché Trump ha detto sul petrolio, però voglio dire, anche facendo delle sanzioni a secondo livello, come lo chiamo io, cioè non tanto dire io America non compro più il petrolio di Putin, che comunque già non lo sta facendo, ma io America dico a tutti quelli che comprano il petrolio di Putin: se lo comprate vi metto a mia volta dei dazi, ecco, dei dazi, delle penalità. Adesso poi il termine bisogna di volte in volte vedere cosa sarebbe. Questo ovviamente andrebbe per esempio a colpire i cinesi e gli indiani, che comprano petrolio da Putin e sono diventati i due principali compratori di petrolio da Putin. Cosa che però si dimentica di dire: loro raffinano il petrolio, gli indiani e i cinesi, e sotto forma di diesel, GPL, benzina, ce lo rivendono agli europei. Londra l'anno scorso ha comprato 10 milioni di barili di diesel dall'India, e non credo che comprasse solo il petrolio, quello buono che veniva da altre zone, e non quello cattivo che veniva da Putin. Quindi il tema è: questa minaccia di Trump è una minaccia abbastanza vuota. L'unica cosa,
quindi,
che Trump...
il fattore soldi nella tua triade, tanto per sintetizzare, viene fuori da questo appunto. I dazi oggi è diventato un termine onnicomprensivo, se ne parla già dalla campagna elettorale, se ne parlava, ci metterei dazi, ti ricordi?
Sì, era la voce Solgenitsyn, che era un tipo abbastanza che conosceva il mondo russo, diceva: se tu togli un uomo tutto, non puoi più assolutamente minacciarlo. Ora, a Trump che vuole andare a dire: ti metto delle ulteriori sanzioni a Putin, ma Putin praticamente è sanzionato più dell'Iran, che già l'Iran era bello sanzionato, cioè non è che è rimasto ben molto da sanzionare. Potrebbero sanzionare le forniture di uranio, che l'America comunque ha continuato a acquistare in questi anni dalla Russia, ma non gli conviene all'America. Al di fuori di quello non rimane poi tanto da sanzionare. Possono sanzionare le singole persone vicine a Putin, cosa che in realtà già Biden aveva fatto prima. Sanzionare vuol dire: se uscite dalla Russia vi prendiamo i vostri yacht, ve li sequestriamo, cosa che abbiamo fatto anche noi italiani su ordine americano. Tra l'altro li stiamo pagando noi in questo momento la manutenzione di quegli yacht, quindi è un peso economico per noi italiani. Però in tutto questo, per esempio, emerge che Lussemburgo, che è una nazione europea, parte dell'Unione Europea, quando si parla di sanzionare Putin o per esempio di sequestrargli i famosi miliardi che ha per lo più, non Putin personalmente ma la Russia, in banche europee, il Lussemburgo non è assolutamente d'accordo. Questa è una notizia che non è emersa in Italia, ma è emersa sugli stream, sui media europei. Perché
Lussemburgo dice: i soldi ce li teniamo.
Lussemburgo è una specie di paradiso fiscale. E sinceramente farsi portare via 200 miliardi, non è che il Lussemburgo sono particolarmente contenti. Un conto è quando si sono congelati i soldi del proprietario del Chelsea, il signor Abramovich, nel paradiso fiscale del Jersey, che anche lì fanno riciclaggio di denaro sporco, ma erano solo 6 miliardi ed era una singola persona. 200 miliardi, più o meno la cifra indicativa che stanno in Lussemburgo, anche perché non sono proprio cifre precise, il Lussemburgo non ci tiene a dire certe cose, il Lussemburgo non è d'accordo. Quindi perfino all'interno dell'Unione Europea c'è questo, diciamo così, conflitto di interessi, per essere gentile. Quindi le sanzioni che...
Però mi fai capire che fa parte un po', visto questa è una partita a 3, a 4, adesso non so bene quanti, siamo alla fase del bluff, quando si parla sanzioni, dazi, sono cose che in realtà sono inattuabili, perché sono tante le posizioni coinvolte, che se io impongo a te un dazio, ricoverio, in realtà danneggio Intonti che lavora con me, quindi non te lo posso mettere, una cosa del genere.
Sì, sostanzialmente sì, cioè l'equilibrio, siamo in una società multipolare ma comunque ancora di base globalizzata, che vuol dire che ci sono tutta una serie di filiere, e ce ne siamo accorti anche noi quando l'Europa ha messo le sanzioni contro la Russia e quindi non abbiamo più potuto importare i fertilizzanti. Metà dei contadini dell'Europa dell'Est, ma anche i nostri, si sono incazzati come delle bestie perché non potevano più comprare i fosfati, il potassio, comunque i fertilizzanti economici russi, certo. E in più c'era il dumping commerciale dei cereali comprati in Ucraina, formalmente dovevano andare alla FAO e invece sono finiti tramite broker turchi con cui Erdogan ha degli ottimi rapporti, sono finiti sui mercati polacchi e ungheresi, quindi dumping commerciale, i contadini europei si sono incazzati due volte. Ecco, quindi per dire, questa è la situazione, è tutta una filiera collegata, si può giocare fino a un certo punto. Giusto per fare un esempio che è esterno, ma per far capire, dal terzo barra quarto fornitore di pezzi per armi americane sono tutti cinesi. Quindi questo l'abbiamo già detto in passato, ma è un documento pubblico del Pentagono, e non dico nulla che non si possa trovare in rete tranquillamente da fonti ufficiali. Quindi l'affermazione di Trump, io adesso ti metto i dati sul petrolio, non si capisce a che cosa fa in mente. Le flotte fantasma di Putin, quindi le flotte fatte di vecchie carrette del mare, vecchie petroliere, che spengono i transponder, quindi tecnicamente non sono più visibili, e trasportano il petrolio in giro per il mondo, si sa tutti dove sono, la maggior parte sono ormeggiate nella zona di Dubai, nella zona dell'Indian Ocean Region, ma non puoi cominciare a colare a picco delle petroliere del genere, perché l'inquinamento sarebbe mostruoso, non puoi sequestrarle, perché comunque hanno tutte bandiera panamense.
Ci fermiamo solo un istante, Enrico, perdonami, ti fermo al volo perché dobbiamo dare urgentemente le informazioni della borsa. Ci sentiamo tra un minuto.
Melog.
Innanzitutto grazie a Carlo Salvatore e Alessandro Lorenzi a Milano, Fabrizio Intonte e Alessandro Chiappini a Roma. Sono collegato con Enrico Verga, che è il nostro analista geopolitico, che ci sta facendo un punto su quello che sta succedendo nel territorio direttamente interessato alla guerra, mentre tutto il mondo, cioè il mondo occidentale e l'America, discutono su come far finire questa guerra e quali possono essere le ricadute di questa fine. Oggi Enrico, ti ho mandato ritaglio, anche se poco leggibile, il Corriere della Sera intervista un uomo di Putin che è, diciamo, il ministro che si occupa della regione Zaporizhzhia, che fa delle valutazioni su quello che potrebbe essere l'esito della pace. Si dice del tutto scettico che possa andare in porto questa pace trampiana, anche perché poi Trump in realtà vuol fare dell'Ucraina un proprio territorio, una propria colonia, e quindi non la vede assolutamente al momento vicino e possibile. Dice che in ogni caso però le centrali nucleari, le zone chiave rimarranno comunque, torneranno comunque alla Russia. Mi sembra che già nella testa dei russi in questo momento sia il fatto che si riprenderanno tutto quello che è loro, assolutamente, e questo è il loro fine, e non ci saranno delle vie intermedie. Quindi a questo punto, come vedi una possibilità comunque di riuscire a far finire questo conflitto, perlomeno a stoppare la parte critica, la parte in cui la gente è morta?
Diciamo che si potrebbe cominciare con l'ammettere quello che è già abbastanza palese. Per esempio, una delle ragioni per cui Putin ha comunque fatto l'operazione che ha fatto è sul netto delle uscite: Putin è folle, Putin è malato, Putin ha almeno 25 malattie, negli ultimi 3 anni hanno accreditato 25 malattie diverse e mi pare che sia ancora abbastanza vivo. Il tema è, una delle cose che Putin non voleva era di avere un'Ucraina che entrasse nella NATO. Ecco, ora il tema è che in questi giorni, ma anche prima, quando c'era Biden, quindi che Biden era assolutamente pro Ucraina, poi il figlio era dentro negli scandali del Burisma, quindi i rapporti tra Biden e l'Ucraina, io l'ho anche evidenziati su Affari Italiani, sono abbastanza fumosi, abbastanza strani, ma al netto di questo, già si era detto che la NATO non avrebbe accolto l'Ucraina, soprattutto un'Ucraina in guerra, ma anche un'Ucraina in pace, ci sarebbe voluto molto tempo. Lo ha ammesso la stessa amministrazione NATO quando c'era Biden, adesso con il nuovo direttore della NATO comunque si è ribadito questa cosa, lo stesso Trump l'ha confermato, lo stesso Zelensky ha detto io nella NATO ho capito che tanto non posso entrarci, quantomeno per adesso. Quindi,
anche perché, scusami, non abbiamo più la percezione della NATO uguale come quella che 3, 4, 5 anni fa, oggi.
Ma c'è anche un altro aspetto. La NATO, in questo momento in cui Trump ha detto, signori, se voi della NATO, voi europei della NATO, non tirate su le vostre spese militari per imparare ad autoproteggervi fino al 5%, io me ne vado. Prima era vi butto fuori dalla NATO, poi adesso è diventato io me ne vado dalla NATO. Ora, la NATO senza l'America, non stiamo a girarci intorno, la NATO senza l'America è un pallone sgonfio, certo. Perché la capacità, la readiness vuol dire la prontezza, di reazione a un'invasione militare strutturata, il che vorrebbe dire da parte della Russia, piuttosto che, se parliamo i confini della NATO fino alla Turchia, da parte di un ipotetico Iran, eccetera eccetera, sono di fatto 3 settimane. In alcuni casi, secondo alcune varianti, il territorio, se è piatto, se è montagnoso, potrebbe complicare un po' la vita, ma di base sono 3 settimane. Cioè, un'invasione come quella che Putin ha fatto in Ucraina, la NATO potrebbe reggere 3 settimane. Questo non vuol dire che Putin in 3 settimane conquista l'Europa, intendiamoci, perché un conto è invadere una nazione, un conto è conquistarla. Conquistarla implica un dispiegamento di truppe, di sistemi estremamente complesso. Ma
sì, vabbè, ma che vantaggio ne avrebbe? Sarebbe una follia,
non avrebbe
veramente
nessun vantaggio,
una follia.
Anche se
che ne viene?
I vari attori hanno detto che Putin voleva arrivare fino a Lisbona, poi non so se si fermava anche prima in Sardegna come aveva già fatto con Berlusconi, però il tema è la NATO senza l'America non sta in piedi, semplice, cioè è inutile stare a girarci tanto intorno.
Sì, ragione in più che mi sembra che l'ipotesi ucraina nella NATO, un'ipotesi in questo momento, non sosterrebbe nessuno.
Ma non la sostiene nessuno, tranne se escludiamo i 3 stati baltici, quelli che io scherzosamente chiamo i chihuahua baltici, che ovviamente sono adirati con la Russia dai tempi del comunismo, quindi ovviamente per loro Putin vuole invaderli in 2 minuti. Adesso perché dovrebbe invaderli non mi è chiaro, ma va bene. La Polonia,
per la stessa logica, per la stessa logica che ha invaso l'Ucraina, si riprende delle parti. Se è vero, se diamo per scontato che Putin abbia in testa il ripristino della grande Unione Sovietica, quella era roba loro.
Ma sì, fino a un certo punto, cioè Lituania e Estonia comunque hanno una loro storia di indipendenza, il fatto che poi fosse sotto l'Unione Sovietica, che era un'unione di stati, adesso poi magari non tutti erano particolarmente contenti, ma se parliamo di queste 3 repubbliche baltiche, di base hanno una storia, una tradizione che affonda le radici nella Lega Anseatica, quindi una cosa abbastanza lunga.
Ora, scusa, io non sono esperto di queste cose, ti faccio una domanda, io lavoro per assurdo, per l'assurdità dell'ignorante come me aiuta le persone altrettanto ignoranti a capire. Per assurdo, se andasse bene a Putin in Ucraina, si prendesse quello che voleva prendersi, ma ha risorse per pensare, da una parte concentrarsi su, diciamo, il ripristino di queste aree, sì, se le riprende, ma non è che è immediato poi che queste aree le amministri, ci vorranno degli anni perché tutto ritorni, diciamo, smorzare la possibile resistenza, possibili focolai di guerra civile, rimettere a posto la burocrazia, fare gli investimenti, ricostruire, ne avrà da far per anni. Ce l'ha lui una forza tale che da una parte si occupa del ripristino, diciamo, della recuperata Ucraina, dall'altra parte comincia ad allargarsi verso altre repubbliche?
Ma allora, partiamo da un piccolo presupposto. Allora, diamo per assunto che i territori che Putin voglia annettere, o quantomeno rendere neutrali, un po' una specie di Val d'Aosta dei nostri tempi, quindi un territorio neutrale, sono il Lugansk,
sì,
Donetsk.
Beh, è un eufemismo.
È un eufemismo,
rigestirli lui,
o rendere indipendenti, come la Transnistria, eccetera, eccetera. Allora, abbiamo Donetsk, Lugansk, ovviamente l'isola della Crimea, ma quella è già stata presa, gli stessi ammiragli tedeschi, certo, dissero la Crimea ve la scordate, lo dissero, vennero licenziati dall'allora capo di Stato tedesco, perché non si poteva dire queste cose. Ora, il tema che cos'è? Questi territori, ricordiamoci una cosa, è vero che la ricostruzione è complessa, che le popolazioni occupate possono fare, non so, i partigiani, cose del genere.
Certo,
però non
dimentichiamoci
una cosa. Quella fetta di Ucraina è una fetta di Ucraina etnicamente russa, di lingua russa. Quando Poroshenko, prima ancora di Zelensky, ok, arrivò e disse adesso quei territori la lingua russa non verrà più insegnata nelle scuole, già allora ci furono delle insurrezioni.
Sì, ma tu mi insegni, Enrico, quando accadono cose del genere, prima che si ritorni a un equilibrio, ci sono sanguinosissime guerre civili all'interno, per poi andando a cercare porta per porta, casa per casa, i collaborazionisti. Figurati, succederà di tutto, non è così semplice di solito, almeno quando accade così, non è che del giorno dopo dice vabbè, siamo tutti, c'era sempre qualche conto personale da regolare.
Quello succede purtroppo sempre in ogni situazione, certo. Però teniamo presente che la facilità,
quindi,
no,
questo richiede un'attenzione che dovrà da gestire, è un problema da gestire. Questo me avrà già talmente tanti problemi da gestire, ammesso che gli mettano in mano l'Ucraina come la vuole lui, che prima che pensa di espandersi da altre parti si fa in tempo a respirare un po', ammesso che possa accadere.
Ma sì, perché sarebbe anche da comprendere in che parti, secondo gli strateghi americani, quelli di Trump, che sono un pochino più pratici, pensiamo a Rubio, e quelli invece neocon di Biden, che è il partito della guerra, Blinken e Nuland, che hanno portato avanti l'operazione dal 2014 in poi, le famose intercettazioni della Nuland, vaffanculo l'Europa, quando si parlava di cambiare il governo in Ucraina, per dire, ecco, tutte queste operazioni. Però tengo presente il fatto che Putin, la Crimea è territorio russo donato ai tempi, ma la Russia non si può concedere di perdere la Crimea come porto.
Ora, ma quello poi mi sembra che ormai nessuno lo metta più in discussione.
Esatto.
Dico.
Però avere un corridoio che dalla Russia su terra arrivi fino alla Crimea è assolutamente una necessità per i russi. Salvo poi tenere presente che, come diceva l'Ocse, prima che scoppiasse la guerra, il governo ucraino regolare, ai tempi già sotto Zelensky, bombardava allegramente, e lo diceva l'Ocse, sì, lo diceva Putin, allegramente i territori.
Scusa, Enrico, ritorniamo a quello che si dice da anni. Voglio capire che succederà adesso. Io vorrei fare tabula rasa, perché sennò continuiamo a giocarci, torniamo ai Guelfi Ghibellini, torniamo indietro nella storia. Io mi sembra, non so se la mia, che alla fine, se lì un domani finirà la guerra, intesa come adesso, missili, bombe, droni, via dicendo, finirà se Putin sarà accontentato di prendersi quello che vuole, giusto o ingiusto che sia, non voglio dire che sia la soluzione migliore, figuriamoci, però solo questa è l'unica soluzione, perché se Putin non è accontentato, Putin non è che retrocede, in questo momento che glielo fa fare di retrocedere, ha carne da cannone a volontà, ha armi, può continuare ad andare lì, mentre in Europa si discute sul che fare, mentre Trump è così un divago nei suoi interventi, lui rimane lì, da lì non si muove più, capito? Detto questo, vorrei capire poi cosa succede nel contorno. Ci fermiamo ancora un istante, traffico.
Melog. Comandato a distanza o in loco è il quesito più importante per fare luce sui passaggi del drone di fabbricazione russa che ha sorvolato i cieli sopra il centro di ricerca ISPRA sul Lago Maggiore in provincia di Varese. Il Joint Research Center è uno dei 3 siti europei, oltre a quelli a Bruxelles e in Lussemburgo, che si occupa di ricerca in materia di nucleare, sicurezza e ambiente. È un luogo super sorvegliato. Una questione delicata per la presenza nella zona di importanti stabilimenti della difesa della Leonardo. A Vergiate fabbricano velivoli di ultima generazione e a Venegono il sito prestigioso della divisione Aircraft, un territorio da sempre nel mirino dei servizi di spionaggio esteri.
Adesso nell'ultima parte ti faccio divertire un po', va? Non volevo parlarne, ma è troppo divertente la cosa, ne voglio parlare. Poi, visto che tu sei stato tra i primi a parlarci di droni, dell'uso di droni in campo bellico, il famoso drone russo che avrebbe sorvolato l'Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale in un'area del nostro paese che è piena di situazioni diciamo strategiche critiche. Ricordiamo che in quel lago ci fu il misterioso naufragio, uccisione di tutta una serie di agenti segreti, insomma sembra un po' il luogo della Spectre. Tutti parlano di drone russo. Dagli elementi che hai avuto te e dalle, diciamo, tue conoscenze in campo militare, quali sono le possibilità sia stato un drone russo e perché i russi dovrebbero mandare un drone in quella zona? Cioè, perché lo so anch'io, ma è la maniera migliore che avrebbero per spiare quella zona? Non avrebbero sistemi più raffinati, per loro più facili, piuttosto che mandare un drone in una zona in cui è proibitissimo usare droni? C'è tutta un'area in cui uno non può usare nemmeno il missile Thor, quello che si lanciava con l'elastico, con il paracadute che tornava giù.
Ma allora, intanto, data la profondità del territorio dove il drone è stato avvistato rispetto a dove sta la Russia, se qualcuno guarda la distanza è abbastanza importante, che sia un drone telecomandato direttamente dalla Russia guerra, lo escluderei, soprattutto facendo mente locale. Io ho guardato un po' i vari giornali che hanno riportato le foto, ecco, gli unici che riportano una foto di un drone russo sono quelli del Dubbio, che però riporta la foto di un drone Lancet, che è un drone da bombardamento, quindi in realtà quelli del Dubbio semplicemente hanno preso una foto sbagliata.
Scusami, di che drone parliamo? Non di quelli grandi che sembrano dei missili?
No, allora, di base
quelli
si tratta
piccoletti.
Di un drone... di base si tratta di un quadricopter, stante le varie immagini che sono riuscito a mettere insieme. Banalmente, i droni che si possono comprare al supermercato, che gli ucraini, ma anche i russi, hanno comprato, che usavano sia per droni da bombardamento, sia spotter. Poi, sia i russi che gli ucraini, durante questa guerra, hanno cominciato a produrseli in casa. Ma questi droni hanno un raggio di azione estremamente limitato.
Limitato quanto?
5 chilometri a seconda
zona, chi lo guida deve stare in zona, non può stare lontanissimo.
E poi soprattutto parliamo anche non solo di un raggio, ma maggiore è il raggio a cui si spinge il drone, minore è la sua autonomia. Quindi questi droni hanno un'autonomia in rapporto alla raggio a cui si spinge abbastanza limitata. Quindi la ipotetica spia dell'FSB dovrebbe stare praticamente sulle rive del lago, comunque in prossimità.
Vabbè, quello è un infiltrato,
un infiltrato.
Ma la maniera migliore che avrebbe per spiare, è mandare un drone.
Ma no, nel senso che i russi in termini di hacking e in termini di attacchi informatici, parliamo di hacker russi non per forza legati alla Russia, perché ogni volta che un hacker russo attacca una postazione si dice sono hacker russi, sono cittadini russi che forse lavorano per il governo, forse no. È come se io adesso mi mettessi a attaccare la difesa russa, hacker italiano, è un cittadino italiano che sta facendo un attacco ai siti della difesa russa, non è che lavora per forza per il Ministero della Difesa. Questo è un chiarimento fondamentale di semantica. Però il tema è, un hacker tranquillamente potrebbe fare un lavoro simile. Ora, è già successo di bucare i siti della difesa anche più famosi dei nostri, parliamo del Pentagono, parliamo di operazioni di spionaggio, cioè un drone che sta sopra una base che tutti comunque sanno dove sta, perché non è un segreto dove sta quella base. Cos'è che può cogliere? Cioè, non è l'area 51 dove si coglie un super razzo modernissimo. E a quell'altezza, perché quello che ho visto dalle varie notizie, si parla di un drone che non è che è lì a fondo terra, che ti entra nel garage e ti spia il nuovo elicottero che stanno facendo.
Cioè, vedi il tetto, i giardinetti, gli alberi, non vedi quello che c'è dentro.
I giardinetti, nel migliore dei casi, se vai a svolazzare sopra una base di Leonardo Augusta che hanno in quella zona non così distante dall'altro sito, il drone potrebbe vedere che stanno assemblando un nuovo ipotetico prototipo di elicottero. Questa è un'ipotesi.
Ma non è che lo fanno all'aperto, non è che lo fanno nel cortile di casa, lo faranno dentro un capannone, immagino. Questo per dire, secondo me hanno i russi dei sistemi, se vogliono ci infiltrano una persona 10 anni prima, e probabilmente ce ne saranno tonnellate di persone infiltrate, se vogliono informazioni possono entrarci attraverso l'hacking, però devo mandare un elicotterino, quello con le 4 eliche che possiamo comprare anche all'autogrill, per spiare una zona così difesa e così strategica. Questo me lo domando.
Altre cose, c'è anche lì un'altra piccola premessa. Allora, i droni in Ucraina, in questo momento la guerra dei droni tra russi e ucraini viene combattuta anche facendo jamming, cioè rovinando le trasmissioni. In pratica il drone perde il contatto con il suo pilota. Ora, questa operazione può essere fatta anche in Italia. Addirittura possono essere hackerati i droni del nemico per beccare le loro frequenze e poi deviarli per farli atterrare. Quindi se gli ucraini e i russi, in una situazione di estremo stress, come una guerra è, riescono a fare queste operazioni, mi domando perché eventualmente il nostro Ministero della Difesa non prende 4 ragazzi, li mette lì, fa hackerare il suo drone, perché il suo drone non è apparso una volta, a quello che dicono i giornali è apparso da 5-6 giorni che svolazza in giro. Oppure gli si tira una fucilata.
Scusa, basta un fucile da caccia. Scusa se dico una stronzata, ma basta un fucile da caccia. Io ho visto che nella guerra ucraina li abbattono col fucile a pompa i droni, cioè
esatto,
quando li vedono.
In quel caso, dato che i droni, i quadcopter, quindi quello che sembrerebbe il drone in questione, sono lenti, un qualunque cacciatore, se riesce a battere un uccello, può battere pure il drone. Cioè, non serve questa visione così sconvolgente. Poi, per amor del cielo, potrebbe essere la signora spia russa che si è messa lì di fianco a dove ne ha afferrata la nave con piena di spie israeliane e di spie italiane, quella di cui non si parla più.
Sul lago,
ecco. Si mette lì di fianco dove c'era la barchetta che ha affondata e magari tira giù anche il drone. Però cioè si sta facendo un caso, se fossero dei Global Hawk, intendiamoci, americani, o dei Lancet russi che sono kamikaze, quindi già difficili da beccare quando poi sono in aria, allora si potrebbe dire sono russi, sono americani. Ma un drone così, a meno che non abbia la bandierina del Pentagono, del CCP, o piuttosto canti l'inno nazionale russo o sovietico, capire, cioè la teoria per cui i giornali italiani si sono scaraventati a dire è un sospetto drone russo, io non ho capito da dove deriva, cioè a meno che non lo tirino giù, lo smontino, vadano ad accertare la filiera delle parti con cui è stato assemblato, che possono derivare anche da lì, oppure le schematiche possono essere simili a schematiche già utilizzate dai russi, ma diversamente c'è un drone che ci svolata sopra da 5 giorni, intanto te lo abbatterei, così intanto vediamo cosa c'è dentro, cioè non lo fai girare per 5 giorni, la vedi il primo giorno.
Ma poi scusa, una probabile spia, ma tanto scema che ogni giorno va con lo stesso drone nello stesso posto e lo fa girare. Mi sembra appunto paradossale, cioè, perché col potere che hanno i russi di spionaggio, sono maestri dello spionaggio, se vogliono spiarci non credo ci hanno bisogno del giocattolino che gira sopra. Mi sembra una cosa veramente che fa un po' sorridere.
Per 5 giorni, perché per 5 giorni, se quelli sono siti ultra segreti e di fianco c'è Leonardo che 2 cose di aviazione lo sa, la prima volta magari non ti accorgi, la seconda lo tiri giù a fucilate. Ecco, quindi a mio avviso questa è una fake news.
Che vedrai che verrà fuori, ma poi troveranno questo nerd che giocava col suo drone a fare il gioco delle spie, almeno spero che sia così. Alla prossima.